Bene, ci sono tutti i consiglieri, possiamo iniziare il consiglio comunale odierno in orario particolare, ma anche perché è un periodo particolare, quindi poi, come dire, ci sarà anche lo scambio di auguri finale. Iniziamo pure con l'appello.
Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara. Zambon
Presente.
Edoardo.
Presente.
Garignani Anna. Sormani Ilaria. Panzardi
È
Tommaso.
assente giustificato, ha un esame
Fratto Marco.
universitario.
Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta. Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri
È
Marianza,
assente giustificata.
Capriglione Francesco, Fornara
È
Cristian,
assente giustificato, anzi gli faccio anche un in bocca al lupo.
Ingrassia Giovanni, l'assessore esterno Tomio Maurizio.
Va bene, possiamo iniziare. Allora, buonasera a tutti i cittadini presenti in sala e coloro che ci stanno seguendo dalla diretta Facebook. Prima di dare la parola agli assessori e consiglieri per le comunicazioni, ci tengo a informare il Consiglio Comunale che da oggi il Comune di Canegrate ha un nuovo bene nel proprio patrimonio, che è un quadro che è stato donato dall'artista Antonio Spirito, che ringrazio, e che entra a far parte del patrimonio del Comune. E personalmente lo tratterrò nel mio ufficio per i prossimi 4 anni e mezzo, poi chi verrà deciderà cosa farne. Però, insomma, grazie Antonio per aver donato anche quest'opera di grande valore artistico anche al Comune di Canegrate, dopo il dono che avevi fatto a Pasqua anche alla parrocchia Santa Maria Assunta. Detto ciò, lascio la parola per le comunicazioni all'assessore Meraviglia.
Buonasera a tutti, ai consiglieri, al pubblico, a chi ci ascolta da casa. Una comunicazione brevissima per informarvi che è stato approvato un progetto presentato dal piano di zona Alto Milanese all'interno del PNRR. Che coinvolge in modo particolare Canegrate. La linea di investimento è quella sulla povertà estrema. In realtà il piano di zona ha presentato due progetti a valere sui fondi del PNRR all'interno della misura 5, che è quella sul sociale. Una sulla disabilità e una sulla povertà estrema. Allora, quella sulla disabilità siamo già in avanzato stato lavori, nel senso che siamo già alla progettazione e coinvolgerà anche il comune di Canegrate in modo non sul territorio, ma come proprietà, perché coinvolge la casa di riposo San Remigio, che è gestito dalla Fondazione Il Cerchio. I cui soci sono Canegrate e Busto Garolfo, e quello è sulla disabilità, per cui un progetto che include degli appartamenti palestra e degli appartamenti protetti, siti però nel comune di Busto Garolfo, più un altro progetto sul Castanese. Questo è già una progettazione abbastanza avanzata. Invece quello sulla povertà estrema, sempre presentato dal piano di zona, riguarda un edificio di proprietà del comune di Canegrate. Allora, la fase di questo progetto, siamo alla fase in cui sul portale del Ministero risulta non più come dire, in esame, ma è stato approvato. Quindi, approvato la fase preliminare del progetto, attendiamo la comunicazione ufficiale per iniziare a fare tutti quanti gli atti. Però il Comune di Canegrate aveva già messo a disposizione questo immobile con una delibera di giunta del 1 giugno di quest'anno, identificando un immobile che è in via Toti, in fondo a via Toti, che è di proprietà del comune a seguito di una donazione, che necessita importanti lavori di ristrutturazione. Se il progetto andrà avanti come ci auguriamo, però dobbiamo ancora aspettare tutte le fasi, questo immobile sarà finalmente recuperato e avrà una destinazione sociale come quella che voleva la persona che ha fatto questa donazione al comune. Il progetto è relativo alla povertà estrema, come vi dicevo, alla linea all'interno della linea di intervento housing di emergenza e stazioni di posta. L'intenzione, vi leggo testualmente dal primo progetto che è stato presentato, quindi dalle linee iniziali, quindi è nell'ottica di una presa in carico globale delle persone in condizioni di homelessness, quindi senza dimora, verrà favorito l'accesso al complesso dei servizi e delle prestazioni già presenti sul territorio, volti a dare risposta ai bisogni primari, che sono quindi la casa, il cibo e anche avere una residenza per poter anche usufruire delle cure di base, e a sostenere percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Quindi il progetto non si vuole limitare a un dormitorio, ma il progetto va all'interno di tutta una progettazione che è all'interno del piano di zona, volta anche al recuperare le capacità di inserimento sociale e lavorativo delle persone che per varie ragioni si trovano in una situazione di essere senza tetto. Ovviamente a gennaio dovremo avere gli step successivi, vi teniamo informati rispetto al proseguo della cosa. Grazie.
Grazie. Adesso la consigliera Garegnani.
Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora, vorremmo dare una piccola comunicazione. Da oggi, purtroppo, il dottor Pogliani cesserà la sua attività con la fine di quest'anno. Ha dato comunicazione ai suoi pazienti e quindi la nostra comunità perde un medico di base, che sono delle figure importanti ed essenziali. Come comune ci stiamo attivando per poter avere delle risposte. Al momento l'ATS ci ha comunicato, ci siamo mossi in compartecipazione con i medici presenti all'interno del gruppo dove opera il dottor Pogliani, e l'ATS al momento ci ha comunicato, per quanto riguarda il comune, il territorio di Canegrate, non c'è necessità di sostituire il dottor Pogliani perché al momento i numeri sembrano coperti. Questo perché a novembre è stato indetto un bando di concorso per nuovi medici di base che apriranno anche in questa zona, quindi i due dottori che apriranno sul comune di Busto Garolfo potranno sopperire alla mancanza di Canegrate. A marzo verosimilmente ci è stato detto che rifaranno i conti perché uscirà il nuovo bando, se ci sarà la possibilità per Canegrate di avere un nuovo medico verrà messo a bando un nuovo posto, quindi al momento facciamo i nostri auguri al dottor Pogliani per il lavoro svolto fino ad oggi, ringraziandolo per quanto fatto. Sicuramente è una carriera lavorativa che si chiude, porta con sé tanto vissuto, 100 di questi giorni e una meritata pensione. Grazie.
Grazie. Adesso so che c'è consigliere Sapone.
Sì, buonasera a tutti e anche al pubblico che ci ascolta anche da casa. A conclusione dell'anno io volevo comunicare al Consiglio Comunale alcuni dati che riguardano uno degli ambiti più importanti del complesso mondo del lavoro, ossia la sicurezza. Questi dati ci sono stati forniti da Regione Lombardia, la quale ha avuto gli stessi dalle ATS lombarde, ricordiamo le 8 ATS che lavorano in Lombardia, e sono delle agenzie di tutela della salute che sono preposte all'erogazione di servizi di prestazioni sociosanitarie, e per quanto riguarda la sicurezza infatti operano diciamo come vigilanza e controllo del mantenimento della sicurezza negli ambienti di lavoro e quindi anche la prevenzione stessa. E questi dati sono relativi agli infortuni sul lavoro e gli infortuni purtroppo mortali. Non sono contemplati in questo documento la totalità degli infortuni che accadono nell'anno, quindi gli incidenti e i feriti, e non è contemplato nemmeno il numero delle malattie professionali e delle invalidità. Quindi dall'inizio dell'anno alla data del 12 dicembre, giorno dell'ultimo aggiornamento, sono stati 62 i decessi avvenuti nella regione Lombardia, di cui due donne e 60 uomini. Il 70% erano italiani. Circa il 40% lavorava nel settore delle costruzioni, ed è anche intuibile capire che questo, diciamo, è il settore più delicato, ed è anche intuibile capire che molto probabilmente la maggior parte degli incidenti sono avvenuti cadute dall'alto. Il 16% di questi decessi è avvenuto nel ramo metalmeccanico, il 13% nell'agricoltura, l'11% nei trasporti. Questi lavoratori, il loro contratto, insomma, praticamente circa il 32% di questi lavoratori avevano applicato il contratto del tempo indeterminato. Gli autonomi erano il 14%, i lavoratori a tempo determinato il 10%. Passiamo all'età. L'80% di questi lavoratori erano over 35, e di cui il 65% erano over 50. Questo per dire che è una piaga che colpisce le famiglie quotidianamente, sapendo che in Italia abbiamo una media di 3 morti bianche al giorno. I decessi, come ho detto, sono stati 62, sono in incremento rispetto all'anno scorso. Questo non vuol dire per forza di cose che c'è stato un peggioramento reale effettivo, perché per verificare ciò bisognerebbe anche andare a vedere quelle che sono state, qual è stato il monte di ore lavorate l'anno scorso e quello di quest'anno. Sta di fatto che comunque è una, sicuramente, come dicevo prima, è una piaga che colpisce tutti noi. E secondo me, secondo un po' gli addetti ai lavori, è necessario che si continui a lavorare in modo sempre più intenso e sempre più sinergico tra tutti quei soggetti che sono interessati al mantenimento della sicurezza negli ambienti di lavoro. E quindi io mi riferisco agli organi di vigilanza e controllo, agli enti preposti alla formazione, alle aziende stesse e ai lavoratori con i loro rispettivi rappresentanti di sicurezza. A Canegrate, secondo questi dati, appunto, sul territorio di Canegrate non è stato riscontrato nessun incidente mortale. Noi chiaramente come amministrazione abbiamo in primis l'interesse e poniamo la nostra attenzione affinché anche a Canegrate, soprattutto a Canegrate, ci sia sempre la ricerca del mantenimento della sicurezza e chiaramente anche l'attenzione ad altri ambiti che riguardano la tematica del lavoro. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, la consigliera Ventura.
Sì, grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Io farò un intervento relativo alle due novità nell'ambito del commercio. Posso darvi per fortuna una buona notizia, e cioè che il distretto diffuso del commercio, che è costituito, vi ricordo, dai comuni di Villa Cortese, Canegrate e San Giorgio, si è aggiudicato un contributo di 165.000 euro, quindi grazie alla partecipazione ad un bando indetto dalla Regione Lombardia. Queste risorse verranno utilizzate per sostenere il commercio di prossimità e quindi per valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Infatti verranno finanziati sia interventi da parte dei singoli comuni, quindi soprattutto opere di riqualificazione delle vie del commercio, dell'arredo urbano ed abbattimento delle barriere architettoniche, che poi investimenti proposti dalle singole imprese che operano sul nostro territorio. Quindi questi verranno poi assegnati con bandi successivi. Il Comune di Canegrate in quest'ambito ha ottenuto quindi un finanziamento di 55.000 euro che verranno divisi in 30.000 euro proprio spendibili da parte del Comune e 25.000 euro invece da parte dei commercianti. Ringrazio l'amministrazione precedente, quindi Roberto Colombo qui presente, perché il distretto diffuso del commercio è stato proprio voluto da loro, quindi portiamo a casa questo risultato. Un altro progetto su cui vi vorrei aggiornare è che in questi giorni è in distribuzione quella che abbiamo chiamato CARD 018, quindi una card, quindi una tessera di sconti che permette a tutti i membri delle famiglie di Cane Grate che hanno figli minorenni di poter usufruire di sconti nei negozi di Cane Grate che aderiscono all'iniziativa. Gli sconti sono ovviamente a discrezione dei commercianti, ma diciamo ci sembra bello comunque lo scopo di questo progetto è quello di aiutare da un lato sia i commercianti che le famiglie in un momento comunque in cui insomma il costo della vita si fa sentire. Per quanto riguarda questo progetto devo ringraziare tantissimo, cioè dobbiamo ringraziare tantissimo il qui presente Giacomo Montalbano, che è colui che l'ha voluto, ci ha aiutato nella fase di realizzazione, non solo con l'idea, ma anche proprio con la realizzazione concreta. Quindi grazie.
Grazie. Se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. No, passiamo allora. Al punto 3, esame approvazione verbale precedente seduta del 28 novembre 2022, favorevoli, unanimità. Per cui possiamo passare al punto 4, un consiglio abbastanza snello, ci sono fondamentalmente due punti. Il primo è questo, la revisione periodica delle partecipate ex articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica del 31/12/2021. Allora, è un argomento che abbiamo, devo dire, trattato, cercato di fare una carrellata, spero abbastanza esaustiva, anche se sintetica, perché sennò potremmo star qui veramente a lungo, in commissione lunedì. Volevo solamente aggiornarvi rispetto a due elementi che sono nel frattempo emersi, diciamo così, su una situazione, su una partecipata e che è AMGA, che si lega, a, diciamo così, in modo abbastanza evidente con un'altra, nella quale noi siamo soci in via indiretta, che è Neutalia. Allora, parto da quest'ultima, giusto per contestualizzare un po' alcune notizie che sono uscite sugli organi di stampa nei giorni scorsi. Riguarda l'indagine, la perquisizione, il sequestro che è stata eseguita nella sede di Neutalia. Allora, riprendo quello che è stato affermato anche ieri dal sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e comunque ha la partecipazione principale in AMGA. Volevo solamente dirvi che l'ordine di perquisizione e sequestro che è stato eseguito il 2 dicembre dalla Guardia di Finanza per ottenere tutta la documentazione richiesta ha interessato la sede di Neutalia. Si tratta di azione contro ignoti, come dicevamo anche in commissione, al momento, come dire, non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati, anche perché non esiste, credo, da ricordi, in questa fase un registro degli indagati. Per quel momento non ci sono indagati. Il materiale acquisito riguarda l'acquisto della società Accam da parte di Neutalia, i rapporti commerciali con Europower e Coiridiana SPA. Non è nota allo Stato l'ipotesi di reato per cui si procede. Chiaramente si tratta di questioni, come dire, molto delicate, perché da un lato si, come dire, si va a interessarsi sull'intera procedura che poi ha portato alla fusione per incorporazione di Accam in Neutalia, e dall'altro ai rapporti con i due soggetti principali che erano legati ad Accam. Nel mese di settembre la Guardia di Finanza aveva altresì avviato un'attività di acquisizione di atti relativa alla selezione per un coordinatore esercizio impianto di termovalorizzazione indetta nel dicembre 2021 da Neutalia, quindi l'altro ambito di indagine riguarda, diciamo così, assunzioni all'interno di Neutalia. È giusto dire che Neutalia ha dato la massima collaborazione agli inquirenti mettendo a disposizione tutti i documenti richiesti e sta inoltre predisponendo una memoria in cui verranno ripercorsi tutti i passaggi che hanno portato alla sua nascita e alla successiva fusione di Accam, un percorso che tra le altre cose ha visto l'avallo del Tribunale di Busto Arsizio secondo quanto previsto dalla legge fallimentare dell'Agenzia delle Entrate rispetto all'ipotesi di fusione. Quanto detto mi sembrava doveroso anche per contestualizzare rispetto a quello che appunto sono le notizie che sono emerse nei giorni scorsi. Poi vedremo chiaramente quale sarà l'esito delle indagini, se ci saranno dei provvedimenti conseguenti o meno. Questa mattina si è tenuto il coordinamento soci di AMGA e abbiamo analizzato fondamentalmente, diciamo, il bilancio consuntivo che si stima al 31/12 di AMGA, nonché anche la situazione di Neutalia, e in particolar modo il coordinamento soci ha dato il suo avallo con il voto favorevole di 5 soci e l'astensione di 4 soci a proseguire il progetto di allacciamento dell'impianto di teleriscaldamento di Legnano e Castellanza eseguito da AGESP. Poi sapete che AGESP in questo momento, se avete avuto modo di leggere, il 70% di AGESP Energia sarà messo in vendita da parte del Comune di Busto Arsizio. Non sappiamo quale sarà il socio, l'azienda che acquisirà il 70%, quindi diventerà socio di maggioranza di AGESP. È chiaro che AGESP, che è coinvolta nell'operazione Neutralia, potrebbe vedere cambiati i propri equilibri al suo interno e quindi questo potrebbe avere anche delle ripercussioni sull'operazione Neutralia. Quindi i soci hanno dato mandato ad Amaga di proseguire in questa operazione. Sapete che questa operazione è fortemente legata alla partecipazione, all'esito positivo, alla partecipazione a un bando PNRR che dovrebbe finanziare oltre l'80% dei costi complessivi 19 milioni di euro, e il bando dovrebbe coprire più di 15 milioni di euro. Devo dire che però la società ritiene comunque strategico questo asset, il rilancio del teleriscaldamento, un impianto obsoleto, un impianto che anche in questi giorni sta creando dei problemi alle utenze di Legnano ed è un impianto che ha messo in grossa difficoltà il bilancio di Amga nel corso dell'anno corrente, da un lato per l'incremento dei costi del gas metano e dall'altro lato anche per la necessità di andare a reperire sul mercato i certificati neri, ovvero quei documenti che le aziende che emettono CO2 devono acquistare a compensazione rispetto alle sostanze inquinanti emesse. Quindi la società ritiene comunque fondamentale portare avanti questo progetto. È chiaro che l'esito positivo della partecipazione al bando può modificare e di molto il quadro economico e quindi anche gli impegni economici finanziari diretti che dovranno gravare tra le altre cose su Amga. Al momento non è noto l'esito del bando, dovrebbe esserlo entro il 31 di dicembre. Quando arriverà sarà naturalmente mia premura informare i consiglieri comunali di quello che sarà l'esito. Devo dire che nel bilancio di previsione del 2023 Amga non ha considerato l'ipotesi di tutte le attività conseguenti a questo progetto, anche se comunque le attività esecutive poi di fatto dovrebbero prendere avvio nel 2024 e la messa a regime sarebbe prevista nel 2025. Il bilancio di Amga alla fine di questo 2022 si stima possa chiudere il lieve utile. Viene da considerare però che questo utile al 31 dicembre viene, al 30 di settembre, scusate, viene ancora un provvisorio negativo. Viene da considerare che questo utile, diciamo così, è legato a due elementi particolari. Il primo è il fatto che sono aumentate le utenze i costi delle utenze del teleriscaldamento, mentre la società si era fatta carico nei primi 3 trimestri di gran parte degli incrementi, adesso non è più possibile. Quindi, come dire, naturalmente aumentano i ricavi, viene da dire che però sono penalizzate le utenze. E in secondo luogo perché ci sono stati dei benefici fiscali in termini di crediti d'imposta che hanno consentito anche, diciamo così, alla società di poter di fatto chiudere il bilancio, si stima con un lieve utile. Al momento queste agevolazioni fiscali non sono previste anche per il prossimo 2023, anche se, come dire, si presuppone che nel primo trimestre almeno possano essere prorogate, anche perché sono misure straordinarie legate, diciamo così, alla necessità di fronteggiare l'incremento dei costi delle utenze. Se così fosse, è possibile che il bilancio di previsione di Amaga del 2023, che al momento è stato presentato in termini negativi per quanto riguarda il risultato finale, chiaramente poi, come dire, i bilanci di previsione possono mutare nel corso dell'anno, possa subire un miglioramento. La nostra posizione relativamente a Neutalia la conoscete, al progetto del teleriscaldamento anche, quindi giova ricordare che noi siamo contrari al piano industriale di Neutalia, che però tra l'altro condivideremo nel corso del mese di gennaio e febbraio. È mia intenzione invitare i rappresentanti di Neutalia in una commissione che sarà ovviamente la commissione affari generali, poi concorderò con il presidente la data e chiaramente sarà aperta la partecipazione a tutti i consiglieri comunali indipendentemente dall'appartenenza a questa commissione, perché credo sia importante che ci venga, come dire, illustrato anche il piano e che si possano fare le domande. Piano che prevede l'allungamento in vita dell'impianto di Borsano fino al 2047, al contrario della chiusura che era stata prevista nel 2032. Voi sapete che questa amministrazione e l'amministrazione di Roberto Colombo precedenza ha sempre espresso parere assolutamente contrario all'allungamento in vita di un impianto che è obsoleto, inquinante e che, devo dire, necessita di continue manutenzioni, e anche per il prossimo anno sono previsti più di 100 giorni di ferma per attività di manutenzione straordinaria. 100 giorni di ferma che, tra le altre cose, ci comporteranno anche la necessità di conferire in altri impianti, perché evidentemente non sarà l'impianto di Borsano non potrà trattare tutti i rifiuti della zona. Quindi, pur apprezzando personalmente l'impegno di Amga e dell'amministrazione di Legnano per cercare di risolvere il problema del teleriscaldamento, che non è un problema che riguarda Canairate, perché sapete, insomma, non abbiamo utenze che sono servite al teleriscaldamento, ma essendo soci di Amga è chiaro che si tratta di un tema che incide anche in termini di bilancio in modo assai rilevante. rilevanti, quindi pur apprezzando il tentativo di dare una soluzione a questo problema, vuol dire che essendo l'allacciamento previsto inserito nel piano industriale di Neutalia non posso esprimere in termini positivi. Naturalmente, se fosse stato previsto entro il 2032, avrei potuto valutarlo in termini diversi. Devo peraltro dire che, essendo un asset strategico, e questo lo condivido nell'impostazione della società, ed essendo intenzione della società comunque cercare di efficientare il teleriscaldamento, personalmente mi auguro che i fondi del PNRR arrivino e che si possa abbattere l'onere economico che è in carico alla società. Questi mi sembrano gli elementi più importanti emersi oggi nel coordinamento soci. Lascerei lo spazio adesso per eventuali domande e considerazioni a parte dei consiglieri, senza ripercorrere le singole partecipate come abbiamo fatto in commissione. Naturalmente, se vi sono delle domande o vi è la necessità, siamo assolutamente a disposizione. Prego, capogruppo Matteucci.
Sì, buonasera a tutti, buonasera ai presenti e chi ci segue da casa. La questione delle partecipate è stata ben affrontata nella scorsa commissione. Il sindaco ha esposto in modo chiaro la situazione delle principali partecipate dirette da AMGA, ACAM, ATS, Cap Holding e Europia, per cui adesso entrare nei particolari, insomma, visto che la questione è già stata affrontata, si può soprassedere. Particolari ulteriori domande da parte del nostro gruppo non ce ne sono, è importante solo sottolineare che a fronte di società stabili con chiare linee di indirizzo come possono essere Cap Holding ed Europea, ci sono altre situazioni un po' più da tenere sotto controllo e da monitorare. E situazioni particolari come la società indiretta AMGA Sport con i problemi di bilancio che ha vissuto in questi anni e tutta la questione di ACAM Neutalia, che sicuramente merita una particolare attenzione nei prossimi mesi, sia per lo sviluppo del piano industriale e le linee che vogliono percorrere. Per quanto riguarda il nostro gruppo, indipendentemente insomma da questa piccola riflessione, esprimeremo un voto contrario.
Grazie, intanto mi dai l'occasione anche per aggiungere due parole rispetto ad AMGA. Devo dire che effettivamente è la situazione più attenzionata. All'interno di AMGA comunque bisogna distinguere, diciamo così, dei settori che comunque funzionano e funzionano bene. La stessa AM Linea Ambiente, AM Linea Distribuzione sono, diciamo così, partecipazioni indirette che funzionano bene. La stessa gestione del verde è in fase di espansione, l'azienda si sta strutturando anche per accogliere nuovi soci, e possiamo dire che anche la gestione, che poi affronteremo successivamente, diciamo così, la gestione dei tributi da parte di diversi comuni soci affidata a AMGA è un'attività che ormai si è consolidata e prosegue bene. È chiaro che i punti di criticità sono il teleriscaldamento e AMGA Sport. Su AMGA Sport novità non ve ne sono, la situazione si conosce abbastanza chiaramente, il nodo della questione è ovviamente la piscina di Legnano. Vedremo nel prossimo anno quali saranno le linee di indirizzo, perché comunque per legge, come avete potuto leggere in questo documento, ormai la società ha presentato per 3 anni un bilancio negativo, chiaramente influenzato in modo rilevante dal Covid e dalla crisi energetica, ma anche dal fatto che si tratta di un impianto storico che necessita però di serie e importanti manutenzioni, per cui, come dire, dopo i bilanci negativi per 3 anni la legge impone attività di razionalizzazione. Vedete che è prevista la liquidazione della società, che potrà passare alternativamente o da un partenariato pubblico-privato, che chiaramente è in fase di approfondimento da parte del comune di Legnano e del comune di Parabiago, che sono i due soci che sono direttamente interessati da AMGA Sport, che gestisce i due impianti natatori dei reciproci comuni, oppure dovrà essere presentato un nuovo piano industriale. È un peccato, perché a fatica nel triennio 17-19 la società, diciamo così, AMGA Sport era anche tornata a fare un lieve utile, pur con grandi difficoltà, e devo dire che purtroppo ormai la situazione è come dire, abbastanza evidente e necessita di interventi seri e soprattutto di interventi tempestivi, perché quest'anno i comuni di Legnano e di Parabiago sono stati chiamati a ripianare direttamente le perdite di Amgasport. Quindi è vero che non riguarda noi, come nel caso del teleriscaldamento, ma è anche vero che, come dire, il cattivo andamento di Amgasport non può non influire su Amga, per cui è una situazione anch'essa da attenzionare. Peraltro è giusto anche ricordare che adesso il comune di Legnano ha ottenuto anche un finanziamento da Regione Lombardia attraverso la partecipazione a apposito bando per l'efficientamento energetico di una parte della piscina stesso, per cui, come dire, la società Amga e il comune sono comunque attenti a cogliere queste opportunità che consentano di trovare fonti di finanziamento alternative rispetto all'impegno diretto dei soci piuttosto che della società per raggiungere l'obiettivo dell'efficientamento. Se vi sono altri interventi, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Siamo già alle dichiarazioni di voto, quindi andiamo anche noi alla dichiarazione di voto. Sono già stati affrontati i temi principali, vabbè, questa è una fotografia al 31-12-2021, quindi ormai datata quasi un anno. Gli aspetti più controversi da monitorare sono sicuramente quelli riguardanti, come già detto, Amgasport, Neutalia, Acam e il teleriscaldamento. Seguiremo lo svolgimento di queste vicende con molta attenzione, sicuri che la Giunta farà altrettanto. Il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
Bene, se non vi sono altri interventi, posso mettere in votazione, non ne vedo, posso mettere in votazione il punto 4, revisione periodica delle partecipate ex articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica al 31-12-2021. I favorevoli? I contrari? Astenuti non ve ne sono. C'è l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli. Contrari? E astenuti, delibera approvata con il voto favorevole di Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Punto 5, la ratifica della deliberazione Giunta Comunale 209 del 7 dicembre 2022, adottata dalla Giunta Comunale sensi articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000, è quello che vi avevo anticipato, se ricorderete. Se ricordate, nel Consiglio Comunale del 28 novembre, ovvero l'adeguamento del contratto collettivo nazionale pubblico impiego che è stato firmato per il triennio 2019-2021, quindi siamo già indietro di un anno abbondante, ma come dire, è stato firmato e quindi il Comune di Canegrate ha previsto lo svincolo dei fondi opportunamente accantonati per dare esecuzione a questo contratto. Peraltro, rilevo purtroppo che i diversi governi che si sono succeduti, come dire, lasciano sempre l'onere economico in carico ai diversi comuni. La contrattazione viene svolta dallo Stato a livello centrale con i sindacati di riferimento, ma l'onere economico spetta ai comuni. Questo è un elemento che, come dire, mi sembra rappresenti un punto quantomeno di riflessione. Quantomeno mi auguro che per il prossimo contratto collettivo sia data adeguato sostegno e copertura economica agli enti locali. Punto 6, affidamento servizio di gestione tassa rifiuti TARIP. Non va votata quella. Va votata anche la 5, va bene. Allora i favorevoli, anche se era già contrari, astenuti non ve ne sono. C'è immediata. Ok, quindi voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore, assente il consigliere Capriglione dalla votazione. Ma non penso che avrebbe votato favorevolmente, però è Natale, non poniamo limite alla provvidenza. Punto 6, affidamento servizio di gestione tassa rifiuti TARIP con commisurazione puntuale, affidamento servizio in-house providing AMGA, periodo 1 gennaio 23-31-12-2024, approvazione bozza del contratto di servizio. Anche questo è un punto che abbiamo visto in commissione, devo dire che mi scuso ancora con i consiglieri che hanno ricevuto la documentazione con qualche giorno di troppo, purtroppo alla fine dell'anno è sempre abbastanza complicato trovare la quadra e comunque è stato oggetto di una trattativa economica non indifferente con Amga, perché devo dire il risultato poi è soddisfacente, nel senso che da un punto di vista economico sostanzialmente l'importo è lievemente maggiorato rispetto a quello che era in precedenza, si parla di circa un migliaio di euro, ma il servizio viene svolto in modo efficace e ormai si è consolidato anche, diciamo così, all'interno della cittadinanza. C'è uno sportello al pubblico che viene molto utilizzato dai cittadini il giovedì e diciamo che, tolti i primi impacci iniziali, ricorderete nell'aprile 2018, ormai il servizio appunto si svolge con regolarità. Il contatto con Amga sono frequenti, per questo dicevo in precedenza che comunque vi sono delle unità di Amga che funzionano bene. Questo ne è un esempio. Ringrazio la dottoressa Martignoni per la sua sempre disponibilità. Poi, a avete avuto modo di vedere come nella vista una relazione allegata di congruità dell'affidamento, anche perché sapete benissimo che quando si affida un servizio a una partecipata, che comunque rispetto ai requisiti dell'in-house previsti dalla legge Madia, quindi all'80% almeno del fatturato rivolto ai soci, occorre dimostrare l'economicità, tra le altre cose, dell'affidamento. Il Comune ha raccolto una serie di preventivi, ne è stato protocollato uno in particolare, che era quello più conveniente da un punto di vista economico, ed effettivamente risultava inferiore, diciamo, di un paio di migliaia di euro nel canone ordinario. Il problema è che aveva un aggio del 25% sul riscosso in occasione del recupero, e capite benissimo che, come dire, questo 25% va ben oltre rispetto a quello che è il canone ordinario, per cui si è confermata l'economicità oltre che la, diciamo così, la buon andamento del servizio. Ricordo che il contratto è biennale per una precisa scelta dell'amministrazione di non dare affidamenti eccessivamente lunghi, anche per non precludersi poi la possibilità nel corso dei prossimi anni di valutare eventualmente gestioni alternative del servizio. Al momento non se ne rivengono i presupposti, però è opportuno anche comunque tenersi le diverse strade aperte. Se vi sono delle domande, degli interventi sul punto, prego, consigliere Ingrassia.
Io volevo sapere come mai che danno così pochi sacchi per l'indifferenziato. Una famiglia praticamente come io ricevo 5 sacchi all'anno. E poi anche praticamente quelli dell'umido che si strappano da soli. Bisogna dirgli a questa gente che praticamente appena tu li metti nel sacchetto si disfano.
Allora, adesso risponde il vice sindaco Spirito. Io preciso solo che la delibera riguarda un altro elemento, che è la gestione della tariffazione puntuale, non, diciamo così, il regolamento di igiene urbana, piuttosto che, diciamo così, il numero minimo di sacchetti che viene conferito. Però è opportuno, visto che si tratta comunque di rifiuti, come dire, magari approfondire il tema. Lascio la parola al vice sindaco.
Allora, grazie, buonasera a tutti. Allora, perché un numero così basso? Ma in realtà quel numero è figlio di una serie di studi che sono stati fatti da chi a suo tempo ci aveva accompagnato nel percorso che ci ha portato poi all'implementazione della tariffazione puntuale e il numero adesso non ricordo quanti sono in funzione. Esatto, 5 o 6, adesso anch'io ricordavo 6, infatti lei diceva prima 5, ma adesso indipendentemente da quello che è il numero effettivo, diciamo che sono dei numeri che sono stati ritenuti congrui se la differenziazione dei rifiuti viene fatta in maniera corretta. Questi numeri ci hanno dato fino adesso ragione perché i cittadini possono comunque prendere dei sacchetti in più rispetto alla dotazione minima. Abbiamo anche il distributore qui direttamente in comune proprio per agevolare i cittadini nel poterli approvvigionare. Non c'è una richiesta così importante di sacchi ulteriori, soprattutto in quei casi in cui la differenziazione viene fatta in maniera corretta ed è questo l'obiettivo che il comune deve raggiungere, cioè spingere i propri cittadini a differenziare in maniera corretta. Io personalmente, che abito con altre 3 persone, quindi siamo un nucleo da 4, non ho mai raggiunto il numero massimo di conferimenti, compresi per la mia tipologia di unità familiare. Per cui il ragionamento è: facciamo una raccolta differenziata in maniera sempre più attenta e più adeguata rispetto a quelli che sono ovviamente i requisiti normativi e se si riesce a rispettare in maniera precisa e attenta, non credo che ci sia la necessità di ricorrere a dei sacchi ulteriori. Sul tema dei sacchetti dell'umido, so che ci sono state delle partite, infatti lo abbiamo anche comunicato, che purtroppo avevano dei difetti. Adesso non voglio fare polemica, però mi viene anche da dire che il comune di Canegrate è uno dei pochi comuni della zona che dà i sacchetti dell'umido. Comuni a noi vicini, come per esempio Legnano, giusto per dirne una, non danno i sacchetti dell'umido perché si possono anche utilizzare benissimo altri sacchetti che quotidianamente o al supermercato o presso altri esercizi commerciali ci vengono dati. È un qualche cosa in più che viene dato ai cittadini cannegratesi, purtroppo può capitare che ci possano essere delle partite che per n ragioni non soddisfano i requisiti. Sul tema, visto che mi ha servito il gancio, ci tengo anche a evidenziare un altro aspetto. Stiamo chiedendo ad ANGA, in particolar modo a M Linea Ambiente, di programmare per il 2023 un'implementazione della sensibilizzazione e informazione verso la cittadinanza proprio sulla tematica di differenziazione dei rifiuti. Questa campagna informativa era già stata fatta in maniera importante quando qualche anno fa le precedenti amministrazioni avevano implementato la tariffa puntuale. Ora secondo me è il caso di riprendere questa informazione, questa sensibilizzazione, proprio per andare in favore di quello che stava dicendo lei prima, cioè se non riesce a stare all'interno dei numeri minimi di sacchi che sono stati identificati per il suo nucleo familiare, è probabilmente perché c'è qualche cosa da rivedere nella raccolta stessa, e quindi è opportuno rivedere l'informazione verso la cittadinanza, e stiamo lavorando in questo senso. Grazie.
Grazie, devo dire che tra l'altro il tema, diciamo così, adesso quello che nell'analisi dei dati, sicuramente il tema che ha comportato un incremento di costi per il comune è il tema dei presidi, più che dei sacchetti in generale, perché comunque è cresciuta purtroppo la domanda anche dei presidi, è calata quella dei nuovi nati, anche questo è un problema, ma che va ben oltre, diciamo così, la questione del conferimento dei sacchi aggiuntivi, e ha un'incisione, diciamo, in termini di bilancio non indifferente, ma soprattutto evidenzia un problema che riguarda un po' lo stato di salute anche della popolazione, progressivo purtroppo invecchiamento. Quindi più che, diciamo così, le segnalazioni e comunque i dati riguardano non tanto il numero minimo di sacchetti che viene assegnato al nucleo familiare, che ormai si è un po' consolidato perché è dal 2016 che c'è questa sperimentazione, quindi ormai più o meno si è un po' consolidato, quanto proprio, devo dire, il tema dei presidi. Ci sono altri interventi?
Solo una cosa, poi ti lascio la parola. No, volevo solo riagganciarmi a quanto detto dall'assessore Spirito, che indipendentemente dalla posizione politica su tassa dei rifiuti con misurazione puntuale o meno, l'aspetto importante e fondamentale, oltre alla quantità e la qualità della differenziazione dei rifiuti, ed è su questo che mi trovo d'accordo e su cui bisogna insistere e su cui bisogna appunto puntare.
Sì, consigliere Capriglione, prego.
Sì, ecco, mi aggancio anche agli interventi precedenti, anticipando ovviamente anche a nome di tutta l'opposizione il nostro voto contrario a questo tipo di delibera, perché se effettivamente confidiamo sul fatto e siamo fiduciosi che la gestione della differenziazione dei rifiuti sia ottimale, non emerge tra la cittadinanza, non solo a noi, quel vantaggio economico che avrebbe dovuto portare anche a chi appunto usufruisce del servizio, cioè la cittadinanza.
Sì, onestamente però non ho capito l'ultima considerazione, perché qui non si tratta di andare a discutere la tariffazione puntuale, ma è il servizio di accertamento e riscossione, che è un'altra cosa, come dire, sul quale non è che ci sia un vantaggio economico per la cittadinanza. Cioè, diverso il tema dei conferimenti, si può discutere se la tariffazione puntuale sia risultata più o meno vantaggiosa, anche se è sbagliato secondo me porla in termini economici, perché è una questione prettamente ambientale in primis, e i risultati da questo punto di vista sono arrivati. Voglio solo ricordare che qui il parametro di riferimento della delibera è un altro, poi per amor di Dio le considerazioni sono legittime e tutte concorrono a creare un'opinione, ma non è la gestione, cioè è un'altra cosa questa delibera, comunque va bene, cioè la gestione del ciclo dei rifiuti, la raccolta, smaltimento, conferimento è oggetto di un'altra delibera che non è portata quest'anno, ma era oggetto del regolamento di igiene urbana, credo portato lo scorso anno tra l'altro, quindi non è questo è proprio la questione, diciamo così, emissione F24 e quant'altro, giusto per individuare il perimetro di applicazione. Se ci sono altri interventi, Sulla dichiarazione di voto mi sembra che sia quella, quindi è anticipato il capogruppo. Prego, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco. Per quanto riguarda la commisurazione puntuale, appunto la TARIP, personalmente già 5 anni fa ero favorevole per la direzione che si andava prendendo, quindi il cercare di differenziare il più possibile e di porre attenzione appunto sul cercare di ridurre il secco indifferenziato che poi viene assegnato agli inceneritori e agli impianti appunto dove non viene differenziato ma di solito bruciato. L'unica controversia allora, perché oggi sinceramente non ce l'ho più, era la preoccupazione per l'eventuale aumento dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o all'interno anche dei cestini pubblici. A distanza di 5 anni ormai sembra che questo trend non si sia verificato, quindi non c'è questo incremento appunto dell'abbandono dei rifiuti. Quindi ben venga continuare in questa direzione, su questa strada, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Allora, se non vi sono altri interventi, posso mettere in votazione il punto 6. Affidamento servizi di gestione testa rifiuti TARIP con commisurazione puntuale. Affidamento servizi in house providing AMGA, periodo 1 gennaio 2023, 31 dicembre 2024. Approvazione bozza del contratto di servizi. Favorevoli? Contrari? E astenuti non ve ne sono. Via l'immediata eseguibilità, quindi ancora i favorevoli. Contrari? E astenuti. Il punto viene approvato col voto favorevole di Canegrate Insieme e il voto contrario di Canegrate del Cuore. Quindi il Consiglio Comunale si chiude qui, è l'ultimo Consiglio Comunale del 2022. Ci rivedremo nei primi mesi dell'anno in Consiglio Comunale, credo a febbraio, se non vi sarà prima, diciamo così, qualche altro argomento. Come Commissione Affari Generali invece sicuramente ci sarà una commissione a gennaio, poi non so se vuole dire qualcosa il Presidente nel merito, però dire. Sicuramente il Consiglio Comunale e i consiglieri saranno al lavoro anche a gennaio.
Sì, come insomma portiamo all'attenzione anche dei consiglieri che non erano presenti in quanto non commissari della Commissione Affari Generali, che sfrutteremo il prossimo mese di gennaio, visto che le attività del Consiglio Comunale riprenderanno verosimilmente con febbraio, per iniziare a mettere mano, insomma, ad aggiornare, revisionare alcuni regolamenti in vigore, quindi il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, il regolamento della consegna delle civiche benemerenze, e per cercarli insomma di renderli più in linea con le necessità dei tempi. E basta, altro non mi sembra che...
Grazie. Quindi i consiglieri comunali hanno trovato un biglietto di auguri firmato dal sindaco, ovviamente non realizzato dal sindaco ma dai ragazzi della Città del Sole e mia Stella Polare, mi sembra giusto sottolinearlo, però è un augurio sincero che faccio mio a tutti voi componenti del consiglio comunale, faccio ai cittadini presenti e coloro che sono in ascolto e la cittadinanza tutta. Per le prossime festività di Natale, per il prossimo anno, sicuramente ci attendono tempi anche complicati. Quello che auguro a tutti voi è di poterli affrontare con la giusta serenità, circondati anche dall'affetto dei propri familiari, e soprattutto di mantenere sempre forte l'attenzione verso il prossimo. E ciascuna persona che ci troviamo davanti porta una propria storia ed è meritevole di attenzione e ascolto. Questo è il compito del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali tutti, ma questo dovrebbe essere un tratto caratteristico di tutti noi cittadini. Grazie e auguri a tutti voi.